Vogliamo aprire la parola del Signore nella prima lettera di Paolo ai Corinzi e leggiamo dal capitolo 15 i primi 20 versetti. Prima Corinzi 15, da 1 a 20. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io, così hanno loro, noi predichiamo così e così voi avete creduto. Ora, se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra di voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Ma se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione, vana pure è la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Fin qui la parola del Signore. Alcuni evangelici non vedono di buon occhio che nel giorno di Pasqua si predichino dei sermoni sulla risurrezione. Beh, a questi evangelici io rispondo che se noi non predichiamo sempre la risurrezione di Cristo, noi non predicheremo mai il Vangelo. Ma forse quello che questi fratelli non gradiscono sono piuttosto i riti, le liturgie pompose e le drammatizzazioni che molti inscenano in ricorrenza della settimana della passione del nostro Signore Gesù. Se è così, vorrei dirvi che avete perfettamente ragione e che il sottoscritto le odia almeno quanto voi. La semplice ragione di questa avversione è che il Nuovo Testamento, la Scrittura, non ci ordina da nessuna parte, anzi io direi ci proibisce, di fare delle rappresentazioni teatrali dell'arresto, del processo, della morte, della flagellazione, della crocifissione del Signore Gesù. Infatti non ne troverete segno da nessuna parte, tra quello che fecero gli apostoli, tra quello che fecero le chiese fondate dagli apostoli. E se le chiese apostoliche non lo facevano, noi crediamo di non doverlo fare. Si tratta di invenzioni, si tratta di tradizioni umane che sono state concepite da menti scaltre per manipolare i sentimenti del popolino e soprattutto delle contromisure per contrastare la fede biblica della riforma protestante, perché queste cose sorsero, ma soprattutto si svilupparono in epoca successiva alla riforma protestante. Queste cose, che forse qualcuno si scandalizzerà se qualche nisseno mi ascolta, grazie a Dio quest'anno si sono fermate, almeno si sono molto ridotte, non aiutano affatto, non nutrono affatto la fede, piuttosto la ostacolano e la distruggono, perché pongono dinanzi agli occhi della gente non il Cristo delle Scritture, che è il Salvatore del mondo, che muore per i nostri peccati e che risuscita per la nostra giustificazione, ma pongono davanti agli occhi del popolo, ne fanno oggetto di fede, un idolo, non il vero Cristo, quello delle tradizioni degli uomini, che commuove, ma non convince di peccato, e che risuscita, ma non ci richiama alla fede e al ravvedimento. Quel Cristo non salva nessuno. Come venerdì scorso Cristo crocifisso ci è stato ritratto al vivo nel messaggio che abbiamo ascoltato, oggi cercherò di fare altrettanto parlando della sua risurrezione. È necessario, è appropriato ed è utile. Il mio scopo è lo stesso che ho manifestato e mostrato domenica scorsa, quello di spiegarvi le scritture che, dando istruzione ai nostri cuori, ricevute mediante il ministero interiore dello Spirito Santo, possono darci e possono nutrire la nostra speranza, ci danno pazienza, ci danno consolazione, ci concedono e ci permettono di conservare la speranza. E considererò, scusatemi, di non essermi affaticato in vano se alla fine di questo sermone, magari staccando il vostro computer o qualunque cosa sulla quale mi state vedendo adesso, ciascuno di voi potrà guardare il proprio vicino, proprio marito, la propria moglie, i propri figli, il proprio papà, la propria mamma, negli occhi e dire con una rinnovata certezza e con grande e sicura speranza: gloria a Dio, risusciterò. E spero che, e questo sarà il frutto, io spero di ottenere questo risultato, che ascoltando quello che ho da dirvi, anche il vostro coraggio, la vostra franchezza nell'annunciare ad altri la morte, la risurrezione del Signore nostro Gesù Cristo e la speranza della vostra stessa risurrezione possa accrescere, e che possiate dire a tutti che c'è una risurrezione, che la fine della storia dell'uomo non è una pietra tombale, ma che ci sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti. Nel passo che abbiamo appena letto in Prima Corinzi, l'apostolo prima di tutto sintetizza il Vangelo. Il Vangelo, o l'Evangelo, il messaggio che lui predicava dappertutto, e dice semplicemente che era dovere di questi credenti non soltanto accettarlo, ma crederlo così come era stato annunciato e conservarlo, ritenerlo, non contaminarlo con altri insegnamenti, perché se così avessero fatto, quel messaggio avrebbe perso tutta la sua efficacia. Questo messaggio, questo Evangelo, quelle cose che Paolo aveva insegnato a Corinto e che noi troviamo nel Nuovo Testamento, è, l'abbiamo letto più volte all'inizio della lettura, secondo le scritture. Quali scritture? Le scritture ebraiche, quelle che oggi noi abbiamo nella Bibbia come l'Antico Testamento. E quindi non si trattava di una invenzione, di una o poche persone che hanno utilizzato e piegato a modo loro dei fatti, interpretandoli in una sorta di retrospettiva. Era il messaggio proclamato da Paolo e dagli altri apostoli piuttosto il culmine di quanto era stato rivelato fin nei dettagli per migliaia di anni. Nelle nostre letture, nel corso della nostra liturgia, ho preso solo due esempi, Isaia 53, il Salmo 22, che descrivono nei dettagli eventi che si verificarono puntualmente in quella settimana della passione di Cristo e in particolar modo negli ultimi momenti, nelle ultime ore, negli ultimi giorni della vita terrena del nostro Salvatore. Quando Giovanni il Battista vide venirgli incontro Gesù di Nazaret, egli esclamò: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, l'agnello di Dio, l'agnello pasquale, l'agnello che era stato immolato quella notte in Egitto, il cui sangue era stato sparso sugli stipiti e l'architrave delle porte degli israeliti, che li aveva risparmiati dalla morte comminata dall'angelo sterminatore. Quell'agnello pasquale, quell'essere innocente, quel sostituto, il cui sangue aveva avuto il potere di liberare dalla morte, era venuto adesso nella forma di un uomo in carne ed ossa. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, ha esclamato Giovanni il Battista. Il Vangelo è secondo le scritture, preannunciato puntualmente. E il Vangelo non è un messaggio etico: fai questo, comportati così, non fare quest'altro. Il messaggio del Vangelo è incentrato sulla persona di Cristo. Paolo, quando lo sintetizza, dice: Gesù Cristo morì, Gesù Cristo fu seppellito, Gesù Cristo è stato risuscitato, Gesù Cristo apparve, Gesù Cristo apparve, Gesù Cristo apparve, apparve. Continua a ripeterlo. La persona del Gesù di Nazaret, quel Gesù del quale l'apostolo Pietro disse in casa di Cornelio, il primo italiano a credere che Dio lo aveva unto di Spirito Santo e di potenza, e che era andato attorno facendo del bene, guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché il Signore era con lui. Già al tempo della sua esistenza terrena c'erano tante opinioni su di lui, le più disparate, ma nessuno poteva ignorarlo. Quel Gesù è l'oggetto del Vangelo, non il Gesù della fede degli apostoli, il Gesù della Chiesa, ma il Gesù di Nazareth, il Gesù storico, il figlio di Maria e, come si credeva, di Giuseppe, il falegname. Quel Gesù è il Vangelo. Questo è il messaggio nel quale voi avete creduto, un fatto, il racconto delle vicende, della vita storica di Gesù di Nazareth. E questo messaggio, dice ancora Paolo, è stranamente collegato, o diremmo noi incentrato, focalizzato con l'annuncio della morte in croce. Tant'è vero che quando Paolo deve ulteriormente e ancora di più sintetizzare il Vangelo e il messaggio che predicava, dice: noi predichiamo Cristo crocifisso. Noi predichiamo Cristo crocifisso. Questo è il Vangelo, la croce. Morì in croce, fu seppellito. Gesù ha fatto tante cose, se ci pensiamo, ma se guardate anche la proporzione con cui i Vangeli danno il resoconto della vita di Gesù, vedrete che tutti quanti i quattro Vangeli danno una grandissima, pochissima rilevanza sui fatti, per esempio, dell'infanzia. Sì, certamente l'annuncio, gli eventi del Natale, poi sappiamo quasi nulla, se non un piccolo sketch di quando aveva 12 anni sulla sua vita. Poi sembra che Gesù scompaia nell'oscurità, riappare a 30 anni. Leggiamo certo dei suoi discorsi, dei suoi miracoli, delle risurrezioni che fece, del contrasto che ebbe con l'establishment religioso del tempo, ma la grande, diciamo, se facciamo una media ponderata del contenuto dei Vangeli, la grande porzione riguarda proprio la settimana della Passione, cioè quello che accadde proprio negli ultimi giorni, e in particolar modo il suo sacrificio, la sua morte. E dico che questo Vangelo è stranamente, da un punto di vista umano, collegato alla morte in croce di Gesù. Perché stranamente? Perché era assolutamente controculturale, era qualcosa di assolutamente contrario a qualsiasi logica annunciare e celebrare come salvatore un ebreo che era morto della morte più vergognosa, quella che era riservata solo agli schiavi, sulla croce, che secondo quello che insegna l'Antico Testamento e quello che era considerato dal mondo di allora, era maledetto da Dio e abbandonato dagli uomini. Era assolutamente controculturale, ma il significato e la spiegazione di quella morte come sacrificio sostitutivo, come sacrificio propiziatorio, cioè la morte, egli è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, egli è colui che è morto per i nostri peccati, come abbiamo letto in Isaia 53, si è sostituito ai peccatori. Ha preso su di sé l'ira di Dio, affinché l'ira di Dio potesse essere distolta da chiunque crede in Lui, affinché gli uomini potessero essere riconciliati con Dio, Dio fosse propizio, pacificato con gli uomini, il prezzo del peccato fosse pagato. Ecco, allora comincia a prendere senso perché la croce è il messaggio centrale e ha come culmine questo messaggio nemmeno nemmeno la croce in sé come atto sacrificale, ma come culmine, come compimento, la risurrezione. È stato risuscitato e apparve ancora. La sua risurrezione è stata comprovata dalla testimonianza di persone degne di fede, da molti. Qui Paolo addirittura menziona che non solo gli apostoli, ma in una certa circostanza apparve a più di 500 fratelli, apparve in circostanze diverse, insieme a singole persone, a due persone, e alla fine poi dice Paolo, anche a me. E guardate, si può dire qualunque cosa riguardo a questi racconti della risurrezione, ma se dobbiamo giudicare in modo ovvio, schietto, senza pregiudizio, qui chi sta scrivendo è una persona che scrive non centinaia o migliaia di anni dopo i fatti che sono accaduti, ma in prossimità dei fatti accaduti. Non solo, si riferisce a testimoni oculari che erano ancora vivi, cioè quando dice alcuni sono ancora vivi vuol dire potete andare a chiedere, persone che con i loro occhi hanno visto Gesù risuscitato. E poi addirittura dice qualcosa di sconvolgente, dice io non parlo de relato, non sono uno di quelli che ha sentito, Cristo è apparso alla fine anche a me che ero un persecutore, che ero un nemico, che ero una persona che stava facendo tutta una strada completamente diversa, lui è apparso risorto, lui ha cambiato la mia vita. Ora una persona che dice così è un impostore o è un santo, non ci sono vie di mezzo. Ma la vita di Paolo dimostra che non è stato un impostore, che è stato disposto a dare la sua vita terrena per il messaggio nel quale aveva creduto. Ora, dopo aver parlato di questo Vangelo che ha come centro la persona di Cristo, la croce, e come culmine, compimento la risurrezione, c'è una domanda ed è questa: è possibile essere dei cristiani se si nutrono dubbi a questo livello, cioè dubbi sulla realtà della risurrezione di Cristo e della risurrezione di per sé? E la risposta è molto semplice e molto secca. No. No. Non si può essere cristiani se si hanno dei dubbi a questo livello. Credere nella risurrezione dei corpi non è una questione secondaria della fede. C'erano delle persone che insegnavano diversamente. Al versetto 12 Paolo dice: ora se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra di voi erano all'interno? Dicono non c'è risurrezione dei morti. In che senso queste persone dicevano non c'è risurrezione dei morti? Ma non lo so, forse lo dicevano in questo senso, che per essere cristiani non era necessario credere in una risurrezione letterale, materiale, fisica. Bastava affermare una risurrezione metaforica, che so, spirituale, etica. No? Beh, Cristo non è veramente risuscitato in carne e ossa, è risuscitata la sua idea, il suo messaggio, il suo esempio, la sua idea, è risuscitato spiritualmente. Non sono in pochi quelli che dicono così. Perfino gente che gira per le strade dando i loro volantini. Se chiedete ai testimoni di Geova se Cristo è davvero risuscitato nella carne, vi saranno costretti a dirvi che è risuscitato spiritualmente. E tanta gente semplicemente non si pone il problema. L'importante è il messaggio del Vangelo, l'importante è il kerygma, così detto. No, no. Forse qualcuno magari pensava che per il credente in fondo non è necessario credere nella risurrezione, perché chi crede dopo la morte passa direttamente nella beatitudine del cielo, in una piena, perfetta beatitudine, anche senza un corpo redento. Ma il corpo in fondo che cos'è? Torna alla polvere, è materia, è una cosa di cui se ne può fare a meno. Quello che conta è lo spirito. Questa era un'idea presso i greci, in particolar modo particolarmente diffusa, tanto che i greci usavano bruciare i corpi, perché la loro idea era che bruciando i corpi si liberasse lo spirito. Il corpo non aveva molta importanza, non era molto di grande valore. Oppure un'altra possibilità di questi che affermavano appunto che non c'era risurrezione dei morti, potrebbe darsi, ma è l'ipotesi un po' meno probabile, che Paolo si riferisca alle stesse persone che si fecero beffe di lui quando ad Atene cominciò a parlare della risurrezione. Però la questione qui non è molto importante. Se questi che negavano la risurrezione fossero degli scettici materialisti o semplicemente degli eretici cristiani. La risurrezione della carne, dei nostri corpi, di questo corpo qua, di questa ciccia, come si dice a Roma, no? Non appartiene alle questioni secondarie della fede. E negarla produce un devastante effetto domino, distrugge la fede. Qui Paolo usa un argomento, come si dice, a cascata, perché se voi negate la risurrezione dei morti, prima di tutto negate la risurrezione di Gesù Cristo. Neppure Cristo è stato risuscitato se non c'è risurrezione. Perché è importante la risurrezione del corpo di Cristo, la risurrezione letterale? Perché chi nega la risurrezione dei corpi dei credenti nega la piena umanità di Cristo. Se i morti non risuscitano, se gli uomini non risuscitano, Gesù Cristo, che è stato perfettamente uomo, pienamente uomo, indissolubilmente uomo, oltre che Dio, la natura divina e l'umana di Cristo all'incarnazione si sono legati per l'eternità. Allora Gesù Cristo non è risuscitato davvero. L'argomento del versetto 13, se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato, è questo: se gli uomini non risuscitano, Gesù Cristo, che è stato vero uomo, non è mai risuscitato. E questo argomento viene spiegato altrove nel Nuovo Testamento, in Ebrei 2, in modo molto chiaro, dove è detto che il Salvatore doveva partecipare al sangue e alla carne degli uomini per distruggere con la propria morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Potete leggerlo in Ebrei capitolo 2 dal versetto 14 in seguito. La redenzione compiuta da Cristo non si limita all'anima. L'anima redenta, lo spirito redento. La redenzione compiuta da Cristo riguarda la totalità dell'umanità, la totalità della realtà creata, materia compresa. Vi ricorda, l'abbiamo letto in Luca. I discepoli, quando videro apparire Gesù la sera di Pasqua, dissero: è un fantasma! E Gesù, col sorriso sulle labbra, disse: ma quando mai? Ma io un fantasma? Ma toccatemi! Toccatemi! Un fantasma, uno spirito, non ha carne e ossa, così come ho io. Lo credi questo? Questa è una cosa importante. L'Apostolo Paolo dice che per essere salvati bisogna credere col cuore che Dio ha risuscitato Cristo dai morti. Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e col cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. La fede nella risurrezione di Cristo è essenziale per la salvezza. E Paolo dice non solo se non c'è risurrezione dei morti, Cristo non è risuscitato, ma dice anche che il Nuovo Testamento non sarebbe degno di fede. Noi siamo anche, aggiunge, noi come apostoli, se Cristo non è risuscitato, siamo trovati falsi testimoni. Perché se davvero non c'è la risurrezione del corpo e quindi Cristo non è risuscitato, gli apostoli hanno mentito. E tutto quello che hanno detto e insegnato è assolutamente falso. Una cosa o è vera ed è totalmente vera, o è falsa, anche se fosse 99% vera e 1% falsa. Non ci sono vie di mezzo. Qui c'è in gioco la sostanza, l'autorità del messaggio del Vangelo, che non ha importanza quanto sia bello. Voi sentirete tantissime persone che celebrano gli scritti del Nuovo Testamento dicendo che letterariamente sono meravigliosi, eticamente sono sublimi, psicologicamente sono confortanti, ma poi negano la loro veridicità in ogni aspetto. In ogni aspetto, in ogni parte, in ogni porzione del suo messaggio. Se non c'è risurrezione, il cristianesimo è privo di qualunque autorità credibile. È un colosso dai piedi d'argilla fondato su menzogne. I cristiani vivono nella fragranza di una tomba vuota. Sì, è vero, è proprio quello il centro del cristianesimo. Se Cristo non è risuscitato, la nostra fede è vana. Se si potesse dimostrare che Gesù Cristo non è risuscitato, la fede cristiana dovrebbe essere completamente non solo abbandonata, ma bandita. Al massimo sarebbe una pia frode, una bugia a fin di bene. Ma chi non crede nella risurrezione dei corpi non ha nulla in cui credere, perché se rigettiamo la storia narrata dalla Bibbia non rimane altro se non confusione, disperazione e morte. E tutto diviene inspiegabile se togliamo il messaggio centrale della risurrezione. Noi ricadiamo in una oscurità gelida e nel caos, perché la fede cristiana diventa vana. Dice: vana è la vostra fede, voi siete nei vostri peccati. Quelli che sono morti in Cristo sono periti, non li rivedrete più, non c'è speranza. Tu che pensi al tuo papà o alla tua mamma che hai perso, che hai amato e che hanno amato il Signore. Non li rivedrai mai più. La tua moglie è devota, il tuo marito cristiano, il tuo piccolo bambino morto nell'infanzia o mai nato. Se non c'è risurrezione non li rivedrai più. Dimenticateli e non credere alle favole. Questo è l'implicito nel messaggio di chi nega la risurrezione, perché se non c'è risurrezione non c'è nulla che vale la pena credere. È una menzogna il cristianesimo che non può salvare alcuno, e non c'è alcun rimedio né al peccato e nemmeno alla morte. Io spero di avere espresso con chiarezza l'argomento di Paolo a favore della necessità della fede nella risurrezione dei corpi, nella risurrezione nostra, personale. E concludo, e questo è il centro e la sostanza del mio messaggio, perché se chi nega o dubita della risurrezione dei corpi si trova senza Redentore, senza autorità, senza verità in cui credere, in cui sperare, vorrei dire che se credete nella risurrezione voi avrete l'autorità in cui credere, il Redentore e una speranza certa. Voglio che facciate uno sforzo in questo momento. Immaginatevi, non lì dove siete seduti voi, nelle vostre case, nella comodità e nella relativa sicurezza, ma immaginatevi in una situazione completamente diversa. Immaginatevi, fate questo sforzo, colpevoli di un grave ed efferato delitto. Immaginatevi condannati da un giusto processo e in questo momento immaginatevi, magari avrete visto qualche film e quindi riuscirà facile farlo, incarcerati nel braccio della morte con una data fissata per l'esecuzione, e immaginate che proprio oggi l'ultima istanza per la sospensione della pena, che è stata presentata dal vostro avvocato, che era il migliore che potevate trovare sul mercato, sia stata definitivamente rigettata dalla più alta corte degli Stati Uniti, sto parlando di immaginare che siate lì, perché lì ancora purtroppo direi in 37 stati c'è la pena di morte. Immaginatevi questa situazione, fate questo sforzo. Quale potrebbe essere la vostra speranza? Nessuna. Potreste sperare al massimo che la vostra morte sopraggiunga in modo poco doloroso, o il meno, nel modo meno doloroso possibile, che vi sia concesso qualche conforto speciale negli ultimi momenti, che possiate godere di qualche scampolo di piacere fisico, temporaneo, ma a meno che in una situazione del genere voi non riusciste o non riusciate a guardare oltre la stanza in cui sarete uccisi, nessuna speranza sarà degna di questo nome. Siete condannati a morte. Morirete certamente, presto o tardi, dolorosamente o meno, il giorno è già fissato, non c'è speranza. E adesso ritornate sul vostro divano, sulla vostra sedia, dove vi trovate, e pensate alla vostra vita così com'è. Voi siete voi, non siete il condannato a morte. Nel braccio della morte, nella prigione statunitense, siete voi, ma pensateci. Non è forse vero che la sentenza di morte è già stata pronunciata per ogni essere umano? Moriremo tutti. Tutti moriremo. Non è una questione di se, è solo una questione di come morirò e di quando morirò. Puoi avere 10 o 100 anni, 14 o 140 anni. Puoi essere in pessimo stato o in buona salute. È solo questione di tempo. Morirai. Potremmo ripetercelo all'infinito. Il mantra di questi giorni: tutto andrà bene, tutto andrà bene, tutto andrà bene, andrà tutto bene, bene tutto andrà. Potremmo ripeterlo al contrario, potremmo anagrammarlo, ma sapete qual è la triste realtà? È che dal punto di vista umano la storia della tua vita è una tragedia, finisce con la morte del protagonista. Questa è la verità. L'unica speranza degna davvero di questo nome è quella che ci permette di guardare oltre la morte, oltre la tomba. E solo Gesù Cristo te la offre. Colui che è andato volontariamente a morire in croce, poco prima che ciò accadesse, ha incontrato una donna che aveva appena perso il fratello da pochi giorni. Maria, la sorella di Lazzaro. A quella donna Gesù presentò se stesso in questo modo. Le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà mai. E poi le disse: credi tu questo? E la mia preghiera è che tu possa rispondere come Maria: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. In questi giorni, la settimana scorsa, ho dovuto sostenere un esame che era stato il frutto di uno screening, diciamo, routinario che viene fatto, che aveva un po' messo in allarme i medici che l'avevano esaminato. E io ho uno strano carattere, credo che in questo sia l'unica cosa giusta da fare. Cerco di non preoccuparmi quando non c'è niente di cui preoccuparsi, o perlomeno quando non c'è la certezza che bisogna veramente preoccuparsi. Così non mi sono preoccupato e sono andato a fare l'esame e grazie a Dio tutto è andato bene. Però perché lo sto facendo questo piccolo riferimento personale? Semplicemente per dirvi che da quando ho saputo che avrei dovuto fare questo esame a quando l'ho fatto, ho pensato molto più spesso a quelli che sarebbero potuti essere i miei giorni a venire, i miei mesi, i miei anni, magari con una malattia, come si dice, terminale. Pensare alla morte non è pensare a una eventualità poco probabile, ma semplicemente a una certezza. Ecco perché noi abbiamo bisogno di avere una speranza che va al di là. E abbiamo bisogno di credere in colui che ha detto: io sono la risurrezione e la vita. E se noi non abbiamo questa speranza della risurrezione, qual è l'alternativa? Ma l'alternativa per i più ottimisti, per i pessimisti probabilmente è il suicidio, no? Ma per gli ottimisti qual è? L'alternativa normale è: mangiamo e beviamo perché domani moriamo, cioè godiamoci la vita fino a quando si può, non parliamo neanche della morte, tanto quella è la fine. Cerchiamo di divertirci, anima mia, mangia, bevi, divertiti. E noi non ci meravigliamo del fatto che la maggior parte delle persone che conosciamo, alcune anche religiose, direi alcune perfino evangeliche, e direi anche, se siamo onesti, anche noi stessi siamo molto riluttanti a qualunque occasione di compressione della nostra libertà che ci impedisce di godere un pochino, no? Insomma, il giorno di Pasqua e di Pasquetta, che non si può fare l'arrustetina, come si dice. Questi scusate, questi amministratori che ce lo impediscono, ci vogliono togliere perfino questo piacere. Beh, in un certo senso è legittimo, dall'altra parte però direi che mostra questa riluttanza a qualunque forma di digiuno. Noi tendiamo a preferire l'uovo oggi alla gallina proverbiale domani. Qualunque digiuno è visto come un'occasione perduta, e molto più praticato che quello che dice l'Apostolo Paolo scrivendo ai Romani della perseveranza nel fare il bene, nel cercare la gloria, l'onore e l'immortalità. Noi spesse volte abbiamo criticato, io l'ho fatto molte volte, i predicatori del Vangelo della prosperità, ma quanti di noi potrebbero dire come l'Apostolo Paolo, Atti 20:24, io non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. Questo è un uomo che aveva una speranza e che considerava che la vita vissuta su questa terra in fondo non è il tutto, è il meglio dell'uomo. E concludo: è solo la speranza e la ferma fiducia nella risurrezione che ci può dare l'idea di che cosa significa la parola in greco niche, che significa vittoria. L'unica vera vittoria. Vinceremo. Vinceremo. Lo sentiamo dire in questi giorni? La mia domanda è: vinceremo, se mi permette, contro chi? Quale nemico stiamo combattendo? Quale battaglia? Vinceremo contro un virus? Vinceremo contro una severa depressione economica? Vinceremo le elezioni? Non so, il governo pensa che tutto quello che farà gli farà guadagnare consenso, l'opposizione pensa che diversamente. Vinceremo? Vinceremo cosa? In questi giorni ci hanno commosso alcune immagini che abbiamo visto per televisione. Un vecchietto di 100 anni, 99, che supera il contagio e esce dall'ospedale sulla sedia a rotelle, ma guarito dal coronavirus, ha vinto. Vediamo le immagini di persone che vengono guarite, hanno vinto. Ma sapete qual è l'unica vera vittoria che sia degna di questo nome? La risurrezione, la vittoria sulla morte. L'unica vera vittoria non è quella contro le figure di secondo luogo, di secondo rango, le seconde file. La vittoria è quella che noi abbiamo contro il nostro vero nemico, l'ultimo grande nemico, la morte. E la vera vittoria, lo sapete dove la troviamo? La troviamo qui, e con questo concludo. Prima Corinzi 15:54. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Allora, siamo arrivati alla fine, lo puoi dire? Gloria a Dio, risusciterò. Signore Dio nostro, noi ti ringraziamo alla fine di questo servizio, in questo giorno. Noi ti preghiamo che la nostra fede nella risurrezione di Cristo e nella nostra personale risurrezione possa essere autenticamente rinvigorita, rinforzata e ravvivata. Grazie, perché tu ci dai speranza, è una speranza che è degna di questo nome. E grazie perché tu ci dai una vittoria, che è la vera vittoria. Nel nome di Cristo, chiama i peccatori a te e converti gli scettici e gli increduli, e ravviva e rinforza e scrivi queste parole nei cuori di coloro che ti amano e che ti servono. Nel nome di Cristo preghiamo.